andiamo a parlare del Corigliano, che oggi aveva questo derby che poi alla fine si è chiuso in parità, 9 contro 10, partita condizionata dall'arbitro con alcune espulsioni, quindi una situazione che ha penalizzato per alcuni tratti della gara il Corigliano, che a un certo punto si è ritrovato 9 contro 11 e tra l'altro l'arbitro arrivava da Albano Laziale. Buonasera a Mauro Nucaro, presidente del Corigliano, che abbiamo con noi.
Buonasera a lei, buonasera a lei.
Secondo pareggio consecutivo stagionale di questo Corigliano, che mantiene comunque la vetta e lo farà anche domani, nel caso in cui la Reggio Mediterranea dovesse prevalere a Soriano, ci saranno sempre 2 punti a favore vostro. Una partita, Nucaro, per quello che ci hanno raccontato, caratterizzata anche da queste espulsioni. A un certo punto vi siete ritrovati in 9, un Corigliano un po' rimaneggiato in avvio, mancava Piemontese, quindi una serie di problematiche che poi, grazie a Bezzigheri, in un certo senso avete risolto e quindi avete evitato questa prima sconfitta. Qual è il suo pensiero sui 90 minuti? Cosa è mancato alla squadra e perché questo nervosismo che in un certo senso...
No, ascolta, la squadra non ha mancato nulla e il nervosismo non c'è stato. Chi ha rovinato la partita è stato l'arbitro, terna arbitrale, sì. Ma non tanto l'arbitro, che ha fatto un errore solo sulla prima espulsione.
Su Biondo, sì.
Ma non è stato aiutato dai 2 assistenti di gara, che sono veramente pessimi, cioè onestamente.
Erano calabresi gli assistenti, giusto?
Mi è stato detto dal commissario degli arbitri che non erano calabresi.
Ah, nemmeno calabresi erano loro, sì.
Ma pessimi nel vero senso della parola. Comunque, a prescindere da questo, le mie parole sono supportate dalla diretta televisiva che c'è stato Stadio Radio. Sì. Che possiamo dire? Dobbiamo dire che il Corigliano oggi ha dimostrato di essere una grande squadra. Eravamo 9 contro, no, prima 10 contro 11, addirittura 9 contro.
Sì, a un certo punto per 10 minuti e un quarto d'ora avete giocato con 2 uomini in meno.
Quindi 17 minuti,
17. Dopo l'espulsione di Marco Foderaro. Marco Foderaro.
Sì, poi l'arbitro ha fatto un errore tecnico.
Sì, perché Porpora non era stato ammonito. Sì.
No, era stato ammonito Gaetano Bertini, un nostro giocatore, sì. Il numero 6. Invece l'ammonizione
l'hanno scritta al 6 della Paola.
E poi ha espulso.
Quindi ha sbagliato verso tutti in un certo senso. Anche se
lì, secondo me, l'arbitro ha fatto un doppio errore. Perché effettivamente il fallo di ammonizione da ultimo uomo l'ha fatto a Zinnali, il numero 11, che era stato ammonito nel primo tempo.
E quindi andava espulso a Zinnali.
Un'ammonizione stupida, che il ragazzo forse si è sentito toccare da dietro a centrocampo, è caduto a terra, non ha reclamato e l'ha ammonito, è venuto il giustiziere di Albano Laziale e oggi ha una partita stupenda, bellissima, l'ha diretta in modo strano, perché sì. Se uno fa 3 espulsioni e 8 ammonizioni in una partita come è stata oggi,
tranquilla, non c'era motivo,
vuol dire sì. Che è un giustiziere, ma comunque io non sto a recriminare per l'arbitro, perché effettivamente, come ti dicevo, in errori gravi non ne ha fatto,
sì.
Noi abbiamo subito questo primo gol sull'unico tiro in porta.
Allora facciamo un altro tipo di ragionamento, Nucaro. La Paolana in casa era imbattuta e aveva subito un solo gol, quindi anche avevate di fronte un avversario tosto, quadrato, di qualità, quindi una squadra, sì, che ha dimostrato sul campo di giocarsela quasi alla pari con voi.
Allora, loro hanno avuto, come ti dicevo, la prima azione, un tiro con il vento a loro favore, un bel gol fra l'altro comunque, e sono andati in vantaggio. È vero che hanno preso la traversa e hanno sbagliato il 2-0, però noi subito sull'1-0 abbiamo avuto in aria 3 occasioni, uno dietro l'altro, non siamo riusciti a fare gol. Poi l'espulsione un po' ci ha condizionati e abbiamo preso il secondo gol.
Sì.
Però una squadra che testa in 9 e in 10...
No, in 10 ha fatto il 2-1.
Due gol, sì. in pochi minuti a Paola, con una squadra che in casa non ha preso una partita.
Aveva preso un solo gol in 4 gare, sì, certo.
E infatti vuol dire che
si è svegliato Bezzigheri nel momento in cui è mancato Piemontese, ha preso lui in avanti l'incarico di andare al tiro, hanno giocato, sì, anche Foderaro, sì, Criniti,
nel secondo tempo noi abbiamo avuto una supremazia sulla Paolana, sì. La Paolana ha giocato di rimesso, noi abbiamo avuto 3 occasioni da gol che purtroppo sono state sbagliate.
Quando siete tornati con l'uomo in meno soltanto invece di 2, è chiaro che avete attaccato per cercare la vittoria.
Abbiamo avuto occasione da gol sia con con Giovanni Fodoraro.
Quindi possiamo dire la prima mezz'ora di Marca Paolana, poi la crescita del Corigliano nonostante l'inferiorità numerica.
Ma guarda, questo risultato a me non mi preoccupa.
Sì, un risultato che accettiamo, Nucaro, no? Per come è stata la partita.
No, l'accettiamo, però solo una cosa mi dispiace, che non so di tutte queste squadre che quando arrivano in Corigliano sembra che devono giocare alla finale di Coppa dei Campioni nel girone di ritorno quando ne restano in piedi.
Sì, perché è chiaro che sono motivate, sono motivate a fare
no,
bene.
No, ho capito, ma ascolta, se non si fa una legge seria a livello di dilettantistico, purtroppo i campionati molte volte risultano passati.
Sì, in perché che senso? In che senso?
Per me ti spiego meglio, perché sì. Da settembre a novembre...
Fino a dicembre, fino al mercato, ci sono...
E poi effettivamente si verifica che magari...
Nel giorno di ritorno alcune squadre si indeboliscono.
Arrivano 16 sì. persone con 14 magliette.
Ma vale, sicuramente questo capiterà anche alle squadre che giocheranno contro il Corigliano, anche nel ritorno.
Sì, ma io non voglio questa... Sì. Bisogna essere onesti mentalmente, sia a livello calcistico ma sotto tutti gli aspetti. Sì. Bisogna fare una legge che effettivamente tutela le squadre che spendono i soldi che vogliono vincere, che fanno una programmazione, così come ha fatto la Regio Mediterranea, come abbiamo fatto noi e come ha fatto qualcuna altra squadra. Se poi si ad agosto tutti vogliono vincere senza soldi e da gennaio in poi è un altro campionato, onestamente, come non sta bene a me, non starebbe bene neanche alla
Sì, però Presidente, lei mi insegna, anche in Serie A è chiaro, la programmazione della Juve o del Napoli è diversa da quella del Chievo o del Frosinone.
Merenda, però quelli che non sono riusciti a fare a livello dilettantistico gli organi competenti, mo ha provveduto lo Stato.
Sì, è chiaro che cambia tantissimo.
A mettere le cose in ordine, dal primo gennaio con le fatturazioni elettroniche, vediamo poi quando società resta in piedi.
Sì, su questo posso condividere il suo pensiero. È chiaro che saranno i giocatori la parte, voglio dire, lesa di questo tipo di situazione.
Bravo, è una cosa che io sto dicendo dall'anno scorso. Sì. Se vengono tutelati gli allenatori, devono essere tutelati anche i giocatori, perché i giocatori sono 20, l'allenatore è uno.
Sì, no, ma io per esempio, ecco, una mia, diciamo... Per quanto riguarda la mia posizione è questa, io non sono per un calcio dilettantistico di diritti, dove la parte debole sono i dirigenti costretti a pagare giornalmente per premi di preparazione, vertenze di allenatori esonerati e tutto il resto. Io sono per un calcio dilettantistico nel quale allenatori e calciatori siano parte integrante delle società, contribuiscono anche loro a reperire fondi attraverso formule lecite, iniziative particolari. Quindi io sono più favorevole agli allenatori aziendalisti piuttosto a quelli che fanno le vertenze. Ecco, questo è anche un discorso che bisogna in un certo senso portare avanti anche per tutelare i giocatori, perché poi senza giocatori è chiaro che in un certo senso, Nucaro, il calcio finisce, perché gli attori principali sono loro. Dobbiamo anche ragionare su questo aspetto, no?
Sì, vabbè, però c'è da dire una cosa. Non è che possono essere penalizzate le squadre che sono corrette, le squadre che sono in regola, sia con il fisco che con i pagamenti degli stipendi.
Sì. Secondo me i giocatori dovrebbero anche autogestirsi, creare anche loro gruppi delle società in grado di fatturare lo spettacolo, quindi devono doppiare questo ruolo di calciatori con quello di imprenditori, perché siamo a livello dilettantistico, quindi anche attraverso sponsorizzazione, perché non può ricadere tutto il peso fiscale naturalmente su poche persone, perché giustamente con le nuove normative rischiano anche di commettere errori e avere conseguenze penali. Quindi
no,
i giocatori,
guarda, i giocatori superati i 10.000 euro devono pagare le tasse.
Sì, ma non saprei quanti giocatori su 500 in eccellenza pagano queste tasse. Secondo me il 5%, il 10%.
No, ma guarda, ormai con la tracciabilità che c'è nei vestimenti che si fanno, perché
vabbè, qua ragioniamo sulla Serie D, forse è un po' diversa
No, no, anche oggi, come pure l'anno scorso, il Corigliano ha sempre pagato con bonifici bancari.
Sì, sì.
Quindi la tracciabilità dei pagamenti c'è. E quando però, il giocatore effettivamente e noi mandiamo le fatture anche all'agenzia dell'entrata,
ho capito,
pagata.
Probabilmente quindi, lo faranno anche altre società, non possiamo dire che le altre società non lo facciano, Nucaro.
No, io non sto dicendo che non lo fanno, però per quello che si sente dire in giro, certo, che qua a Paolo hanno pagato uno stipendio o addirittura zero e se ne vogliono andare i giocatori, così come in altre parti.
Sì. Ma questi problemi, se lei ha notato, ci sono addirittura in Lega Pro, tutte le squadre sono in crisi,
sì,
figuriamoci in eccellenza.
Ma io infatti questo che sto dicendo, che bisogna trovare un metodo dove il campionato da settembre fino alla, ad aprile, che poi è la durata,
abbia le squadre con la stessa intensità, con gli stessi organici,
lineare, sì. Perché non è giusto e non è corretto. Non parlo solo del Corigliano, io parlo anche della Regione Mediterranea, come posso parlare anche dell'Olimpico Rossanese o del Cotonei, che sì, magari al girone di ritorno viene a Paola oppure viene a Corigliano
e hanno una partita più facile sulla carta, certo, ho capito il concetto.
Si trova 18 ragazzini dell'Under 18, sì. Non è corretto per tutte le squadre, non dico solo del Corigliano.
Allora, il concetto va bene, diciamo, siamo d'accordo sul concetto, però in questo campionato il Corigliano non è una regola, è un'eccezione per quello che sta facendo. Purtroppo la maggioranza delle società navigano a vista, possiamo usare questo termine, quindi bisogna in un certo senso anche diciamo, considerare le situazioni economiche che accompagnano le altre società e che non sono floride come magari possono essere in 3-4 società. Questo è il mio punto di vista. Comunque, al di là di tutto, mercoledì si ritorna a Paola per la Coppa. Ecco, sarà una partita diversa, è chiaro che poi si gioca sull'onda dei 180 minuti, sarà un Corigliano anche a livello di uomini modificato rispetto ad oggi, rientrerà qualcuno, perché questi due elementi espulsi saranno squalificati per il campionato, quindi mercoledì possono giocare.
Sì, mercoledì possono giocare, ma anche in campionato è stato espulso Giovanni Biondo e Marco Foderale, ma non ci dobbiamo dimenticare che noi in panchina abbiamo Vincenzo Catalano, Giovanni Liberti, Criniti, Ciccio Piemontese, quindi noi abbiamo come sempre detto una rosa di 20-22 giocatori, uno più forte dell'altro, e quindi credo che questa difficoltà per queste due mancanze noi non l'abbiamo, sì. Poi puoi giocare con gli 11 effettivi e perdi una partita, giochi con 4 riserve e la vinci. Chiaramente oggi devo fare i complimenti alla Paolana, perché effettivamente i primi 30 minuti di partita ci hanno messo in difficoltà, forse magari loro sull'entusiasmo, il vento che un po' ci ha penalizzato, visto che noi siamo una squadra più tecnica rispetto a loro, onestamente ci è andata bene, dai.
Va bene, accettiamo questo pareggio e comunque vado a finire domani a Soriano. Domani sera sarà sempre il Corigliano capolista. Buona domenica, Nucaro, grazie.
Grazie, buonasera.
Buona serata.